Buonasera a tutti, dopo qualche problemino tecnico può capitare, riprendiamo il nostro evento XMPP Italian Happy Hour, è un evento mensile che cercheremo di organizzare ogni terzo martedì del mese, ed è un evento nel quale si parlerà di XMPP a 360 gradi. Una breve introduzione: che cos'è XMPP? XMPP è un protocollo aperto, un open protocol, governato dalla XMPP Standards Foundation, che il cui acronimo, la sigla è XSF, e trovate tutte le informazioni sul sito xmpp.org. L'incontro XMPP è quindi questa fondazione che, diciamo, gestisce il protocollo XMPP e si occupa non solo della parte tecnica, ma si occupa anche di divulgazione, di informazione, tanto che viene pubblicata una newsletter mensile della quale io curo la traduzione italiana. La trovate sul mio digital notepad notes.nicfab.eu. E inoltre mi onoro di essere membro della XMPP Standards Foundation, quindi l'intento è quello di provare a divulgare la cultura di XMPP confrontandoci con altri amici, altri utenti che utilizzano questa soluzione tecnica, della quale fra poco parleremo, e cercheremo di fare anche un po' di chiarezza sui vantaggi che porta questa soluzione invece, piuttosto che utilizzare altre, per esempio, altri sistemi di messaggistica. Lascerei la parola a qualcuno di voi, a Mario o a Roberto. Forse Roberto aveva iniziato, diciamo, un suo intervento precedentemente, per cui gli cedo la parola e lo ringrazio. Ringrazio entrambi, Mario e Roberto, per essere qui e per aver avviato con me questo primo incontro.
Ok, ciao a tutti. Allora, brevemente, no? Quello che stavo dicendo prima è che io in realtà uso XMPP da tantissimo tempo, da qualcosa come una ventina d'anni o giù di lì, insomma. E l'ho usato per motivi di sviluppo software, per tenermi contatto con un amico che era in una città diversa, e quindi l'ho usato in realtà quasi, quasi sempre uno a uno, no? Quindi frequentavo pochissimo i gruppi, non conoscevo altri software di messaggistica. Poi tra l'altro non si sa, ma praticamente tutti i software di messaggistica, incluso quello più usato in assoluto, il solito WhatsApp, deriva da XMPP. In realtà è una versione di XMPP che è stata richiusa ed è diventata un software proprietario che poi ha preso piede in maniera pazzesca. Poi ultimamente, negli ultimi anni, è praticamente impossibile non averlo, no?
Ecco
Quindi
Roberto, io scusami se ti interrompo, però
vai, tranquillo.
credo che questo sia un tema molto caldo. Poi chi avesse qualche curiosità può leggere pure qualche mio contributo sulle mie annose vicende con WhatsApp. Non è questo il momento, diciamo, per parlare di WhatsApp, ma semplicemente per cercare di far capire alle persone, che questo protocollo poi fondamentalmente è alla base di parecchi sistemi di messaggistica istantanea, e non è solo WhatsApp, ma Signal, Messenger e molti altri. C'è però, lo condivido con voi questo pensiero, magari ne parliamo approfittando del gancio di Roberto. C'è però, diciamo, una certa diffidenza nell'utilizzare XMPP, invece di sostituirlo con WhatsApp, eccetera, perché comunque WhatsApp è estremamente diffuso, ma possiamo dire che c'è una differenza tra XMPP e WhatsApp, cioè perché le persone dovrebbero optare per XMPP e lasciare WhatsApp? Cerchiamo di fare brevemente il punto senza, diciamo, troppi tecnicismi, ma per far capire, ci sono problemi di sicurezza, è un sistema centralizzato. Cerchiamo di capire un pochino questo aspetto, che forse è importante. Che dici, Roberto?
Sì, detto molto brevemente, probabilmente la cosa più importante di XMPP è che, come pochissimi altri sistemi di messaggistica attualmente, è un sistema distribuito, no? O federato. Non a caso, come identificativo XMPP si usa qualcosa che assomiglia molto, anzi identico come sintassi a un'email, no? Perché il sistema è mutuato dall'email. Ci sono dei server, ogni persona sceglie per i motivi suoi il server da utilizzare e i server si parlano tra loro e in sostanza io posso avere, c'è indipendenza tra la mia scelta di un fornitore di questo servizio e il fatto di poter parlare con tutti quanti. Io uso spesso l'analogia del telefono, no? Immaginate se il mondo della telefonia fosse fatto in modo per cui io, per poter telefonare una persona, dovessi avere, condividere con lui anche la scelta del fornitore della telefonia. Quindi se tu hai l'account telefonico, il tuo fornitore del numero di telefono è Tim, io posso parlare con te solo se ho Tim, no? Altrimenti, se tu hai Vodafone, non posso parlarti. Questa è la situazione attuale della messaggistica che usa la maggioranza delle persone, no? Cioè, siamo veramente come ai tempi di Marconi o di Meucci o poco dopo di Bell, no? Quindi c'erano i grossi monopolisti che richiedevano di avere rapporti solo con loro, quindi per comunicare con un'altra persona io non posso scegliere il fornitore, ma devo andare sull'unico fornitore su cui vanno tutti. Questa è un po' la costante del mondo dell'informatica, dell'utilizzo della rete che va per la maggiore adesso, e non è assolutamente un utilizzo naturale della rete, anzi è una enorme forzatura che si è creata purtroppo per una serie di accidenti storici e di congiunzioni, per cui sostanzialmente alcuni grossi nomi hanno preso possesso sfruttando il cosiddetto effetto rete, no? Nel senso, quando tutti sono su una piattaforma, non è che io posso scegliere un'altra, perché sull'altra non trovo nessuno. Questo è il problema classico che ha la persona che inizia a usare XMPP.
La speranza che abbiamo oggi, proprio in questo periodo storico, è che a seguito dell'entrata in vigore del Digital Market Act, del regolamento europeo, che prevede appunto, introduce il concetto di interoperabilità tra sistemi di messaggistica, ma in generale tra tutti i protocolli, no? E proprio per consentire ai consumatori e anche ai professionisti di utilizzare lo strumento di preferenza e in modo che nessuno sia chiuso all'interno di una scatola che non può comunicare con il resto, ecco che questa disfunzione del sistema possa essere corretta almeno in Europa. Ecco, e ci sono delle speranze, anche se questo tema dell'interoperabilità pone altre questioni, soprattutto per quanto riguarda il tema della sicurezza, e io penso che Roberto su questo ci può dare qualche indicazione, ecco.
Sì, io voglio aggiungere solo una cosa. Qui, diciamo, al tavolo virtuale di questo incontro ci sono due avvocati e c'è un informatico. Tu, Mario, hai detto bene, c'è questo DMA che ha introdotto questa regola, chiamiamo così, questa novità dell'interoperabilità, unitamente al fatto che si rivolge a quelli che sono definiti i cosiddetti gatekeepers, cioè i grossi fornitori, le majors, che devono rendere disponibili le loro API a chi invece intende sviluppare software autonomamente, o comunque questo è un po' il concetto. Io aggiungo a questa tua notazione, aggiungo che noi viviamo, diciamo così, in un momento che è decisamente delicato, perché l'Europa sta spingendo su una digital strategy, la loro digital agenda, attraverso la quale cercano di realizzare quella che si chiama sovranità digitale, cioè l'Europa vuole essere sostanzialmente la prima al mondo a dire noi siamo i migliori, noi facciamo le cose, abbiamo le soluzioni migliori e così via. Ora, è un discorso molto ampio che qui non è il caso di affrontare in questo momento perché coinvolge diversi aspetti, coinvolge aspetti di politica, coinvolge aspetti tecnici, eccetera. Volevo solo richiamare, approfittare di questo tuo gancio per dire che qualche mese fa ci sono stati dei workshop organizzati dalla Commissione europea sul DMA e ad uno di questi workshop io ho partecipato online e c'erano parecchi, ed erano presenti parecchi soggetti del mondo, delle cosiddette della messaggistica istantanea, diciamo così, e molti c'erano anche dei rappresentanti di XMPP che hanno formulato delle domande estremamente interessanti, perché poi alla fine è vero che c'è un concetto di interoperabilità, cioè quello, il messaggio che dovrebbe passare è che noi non dovremmo risultare vittime o schiavi, scegliete quella che è la parola giusta, quella che vi piace di più, se ce ne sono altre, sceglietele voi, di sistemi governati dal mercato, quindi di sistemi governati dalle major, cioè io devo essere libero di scegliere la soluzione tecnica che mi piace di più e con quella soluzione devo essere in grado di poter comunicare con chiunque altro. Il tema della comunicazione digitale è un tema estremamente importante e delicato. Quando parliamo di XMPP, parliamo di uno standard, è un protocollo aperto, quindi chiunque avesse, diciamo così, voglia e avesse le capacità di poter sviluppare delle soluzioni, degli algoritmi e delle applicazioni per la comunicazione digitale, per la messaggistica, lo può fare utilizzando questo protocollo. Allora, quello che diceva Roberto, e poi ritorno lasciando la parola a Roberto, quello che diceva Roberto prima era perché io non devo poter comunicare? Perché recentemente, qualche settimana fa, una persona mi ha fatto la domanda: ok, allora tu ci stai parlando di XMPP, quindi se io attivo, genero, apro un account XMPP, posso poi dialogare digitalmente con un utente di WhatsApp? No, gli ho risposto io. Ma perché?
Per adesso
Ecco,
non è
sì,
possibile.
ecco.
No, ecco la domanda, poi io, Roberto, ti lascio poi la parola perché questa è materia tua. E qui poi la decisione è come la facciamo l'interoperabilità? La facciamo con un bridge, con un ponte, quindi con un software che consente a questi due mondi di comunicare, oppure lo facciamo in modo nativo? Perché c'è una bella differenza.
Sei senza audio, hai il
Senza audio,
microfono.
Roberto.
Roberto, il microfono spento, è chiuso.
L'avevo disattivato per non disturbare con il mio tasteggiare. Allora, c'è un problema fondamentale credo, di comunicazione, no? Visto che si parla di messaggistica, ma in realtà di comunicazione proprio sul tema di come funzionano questi strumenti, questi servizi. Vedo che già è molto difficile far capire alle persone che esiste un concetto di fornitore di messaggistica, appunto perché tutti sono abituati ad avere un unico fornitore per qualsiasi servizio usano in rete. Per la mail hanno quasi tutti Google, per che ne so, la messaggistica hanno WhatsApp e così via, no? Quindi far passare il concetto che esiste invece la possibilità di avere pluralismo e pluralità di fornitori e che esistono dei sistemi perfettamente collaudati, tanto vero che sono quelli più collaudati, che esistono da più di 20 anni, per far interoperare diversi fornitori, esattamente come si fa col telefono, con l'email, quella di una volta, non quella di Google. E questo concetto è molto difficile da far comprendere perché la maggior parte delle persone è entrata ad utilizzare questi servizi solamente dopo l'avvento dei monopolisti, principalmente per il fatto che ha per le mani un telefono che ha comprato in un negozio e in cui si è trovato magicamente tutto già a disposizione, no? Quindi questa è una prima barriera molto difficile da superare, no? È difficile da superare in particolare da far capire il concetto che esistono dei protocolli di comunicazione diversi e che i protocolli possono essere aperti. che i software che implementano questi protocolli possono essere a loro volta aperti e quindi può esistere una pluralità di strumenti per utilizzare i protocolli per poter comunicare, no? Come è il caso ad esempio di XMP. In più esiste un concetto ancora più lontano che è il concetto di server, cioè di elemento che sta sulla rete internet e che mi permette di utilizzare il software per comunicare e quindi per inviare i messaggi da un server all'altro in modo che il mio corrispondente lo raggiunga. Qual è l'elemento Benissimo. Fondamentale che abilita tutto il monopolio sostanzialmente? L'utilizzo nel caso della messaggista è l'utilizzo come identificativo del numero di telefono, no? Che è quello che esattamente quello che uno non trova in XMPP. Uno è abituato ad entrare nella software messaggistica e istantaneamente si trova magicamente tutti i suoi, le persone con cui è in contatto.
Allora,
è il fatto che questo succede solamente perché abbiamo dato il permesso al software di andare a acquisire tutti i contatti che stanno sulla rubrica telefonica.
Scusa Roberto se ti interrompo, volevo solo chiederti, faccio una domandina perché forse è banale, ma è bene che magari si chiarisca questo aspetto. Allora, diciamo a tutti, se qualcuno volesse, avesse voglia di crearsi un account XMPP, cosa dovrebbe fare se non ha un server a disposizione? Sappiamo che ci sono sul sito di XMPP, sito xmpp.org, trovate anche informazioni su tutti quelli che sono i provider attualmente disponibili. Quindi, Roberto, lascio a te la parola. Cosa dovrebbe fare una persona, proprio in maniera molto pratica e concreta, cosa dovrebbe fare una persona per avere e poi acquisire un indirizzo XMPP che, ricordiamolo, è nella forma di un'email, cioè c'è un name all'inizio, una chiocciola e un dominio. È esattamente composto nella stessa forma di un indirizzo email, però diciamo, adesso lascio la parola a te, magari facci capire come si fa una persona che usa solo WhatsApp e ha voglia di cambiare perché stasera si entusiasma vedendo questo nostro incontro e vuole cambiare, che deve fare?
Allora, secondo me dovrebbe iniziare, come dici tu, a cercare la cosiddetta istanza, no? Ma forse prima ancora di cercare l'istanza dovrebbe cercare di mettersi in contatto con qualcuno che usa già XMPP, un amico oppure un forum o diciamo un qualche tipo di contatto al di là della software messaggistica con cui iniziare a fare un po' di esperienze e capire un po' quali sono gli elementi della questione, perché altrimenti no, rischia di installarsi, ad esempio, potrei dirgli installati la cosa più banale e immediata che uno può fare se ha un telefono Android, mi limito ad Android perché è quello che conosco, si installa Conversations, che è il miglior client, il miglior software XMPP in assoluto, secondo me, al momento. Se lo installa e poi cosa fa? Si trova da solo, no? Lui è abituato ad aprire l'applicazione e trovarsi magicamente tutti i suoi contatti. Si trova da solo per il motivo che dicevo prima, perché non c'è, e questo è uno dei motivi tra l'altro per cui uso XMPP, non c'è collegamento tra la mia identità che mi viene assegnata, che io scelgo al momento in cui inizio ad utilizzare il software, XMP, in questo caso di Conversation, dell'esempio che ho fatto, viene proposto un account gratuito che è fornito dallo stesso sviluppatore che sviluppa il software, no? E quindi uno senza sapere niente va a finire su quell'istanza lì, però si trova isolato chiaramente, no? Perché non ha la possibilità di avere dei contatti, no? Quindi
perdonami,
contattare qualcuno che lo usa già, che gli può dare dei consigli,
quindi concretamente
qualcuno che ha già il software configurato e installato, quindi puoi iniziare già a scambiare messaggi con qualcuno.
Quindi Roberto...
Scusatemi per l'interruzione. Allora, quando parliamo di istanza, facciamo riferimento ad un server sul quale è installato un servizio, diciamo così, e sono installate delle applicazioni che consentono di gestire la parte, diciamo, di comunicazione con il protocollo XMPP, perché magari qualcuno sente istanza e non sa
E non
che
capisce.
cos'è.
Istanza
Esatto.
è come dire il fornitore di telefonia, no? Io decido di prendere una SIM, vado in un negozio e questo negozio di solito mi chiede con che fornitore vuoi abbonarti. Mi abbono con Vodafone, mi abbono con TIM, mi abbono con Vatte la Pesca. L'analogo del fornitore di telefonia, per farla semplice, è la cosiddetta istanza o il server, che dietro al server ovviamente c'è una persona, un'organizzazione che tiene in piedi il servizio, no? Questo
Quindi,
analogo è esattamente questo, no?
Roberto, allora, fatto questo passaggio, primo scaricare da F-Droid, per chi lo usa, oppure dal Play Store di Google, l'applicazione Conversations, vabbè, scriveremo tutto nella descrizione del video. Dopodiché,
Vedo
creare
qui.
un account su conversations.im, dopodiché si avrà l'account funzionante, si farà il login con user ID e password, poi c'è un bellissimo MOOC che è un gruppo che hai.
MOOC sta per multi user group, diciamolo.
Esattamente, si chiama MOOC
Multi user
canale.
channel, multi user channel.
Esatto.
Analogo dei gruppi di
Di
WhatsApp.
prima accoglienza, cioè esiste un gruppo degli utenti italiani di XMPP, è XMPP-it con chiocciola e poi altre cose che scriveremo sempre nella descrizione, dove tutti quanti potranno entrare e chiedere informazioni semplici. È un gruppo veramente di appassionati di questo protocollo e saranno tutti felicissimi di dare informazioni, consigli. Tutti quanti i client ormai credo, Roberto mi sa che li abbiamo provati tutti, no? Tra Linux,
Io posso, sono
Android,
qui, diciamo, mi
iOS.
sono autolimitato. Allora,
Io
poi
posso
magari ci
dare il mio
sarà.
contributo su iOS, sul mondo Apple, su
Esatto, che è molto
iOS, su
importante perché è
iOS.
quello su cui ancora XMPP non ha piena cittadinanza, diciamo, perché
Vabbè, allora
non
devo dire che c'è un'app che si chiama Siskin, l'iconcina è quella di un uccellino, che è fatta davvero molto bene. Lo sviluppatore è un'azienda americana, Tigase, e ha realizzato, sempre per il mondo Apple, anche un client XMPP che si può installare su macOS, che si chiama Beagle, perché l'iconcina è proprio quella del cane, della razza del cane Beagle. Poi devo spendere qualche parola su Snicket, perché Snicket è un'altra risorsa che io personalmente utilizzo sul mio server, ho installato sul mio server, quindi diciamo che ho un'istanza Snicket, però poi Roberto ci dirà che magari è una soluzione un pochettino più, diciamo così, è ridotta rispetto ad una soluzione, cioè funziona benissimo, funziona ugualmente come qualsiasi altra istanza di XMPP, soltanto che diciamo è un po' più contenuta, nel senso che non consente la registrazione dall'esterno, ma solo l'admin può generare degli account, eccetera. Ritorno con la. Scusate queste mie
Sì,
interruzioni, questi miei
quindi no,
interventi
ma hai
poco.
fatto benissimo. Poi Nicola, sempre per iOS, c'è Snicket per iOS.
Sì, infatti stavo
E credo che
dicendo,
sia un
stavo parlando
fork
di.
di Siskin. No.
Sì, Snicket è un fork di Siskin, è stato. Diciamo, ha delle migliorie rispetto a Siskin, però diciamo, siamo ancora in una fase di sviluppo, per cui non è una versione definitiva, e quindi sostanzialmente a volte, diciamo, al momento io non riscontro malfunzionamenti, però come tutte le applicazioni in fase di sviluppo può capitare che ci sia qualche problema. Diciamo che lato iOS ci sono queste due soluzioni, poi ce n'è un'altra che merita pure di essere segnalata, che è Monal, soltanto che poi per quelli che sono un pochettino, come dire, un po' più viziosi, che vogliono delle features aggiuntive, anche quella è una soluzione open source in corso di sviluppo, e quindi anche lì magari bisogna attendere che vengano implementate delle funzioni. Però diciamo, funzionano bene nel mondo Apple queste soluzioni Beagle su Mac o Monal su Mac e lato iOS Siskin, Monal o Snicket. Snicket è fatta apposta proprio per chi ha un server Snicket, ma funziona benissimo anche con altre
Assolutamente.
realtà.
Mondo Windows, Gajim e basta.
Allora, nel mondo Windows, io sì, consiglio, allora, in generale sul desktop diverso da Apple, consiglio Gajim perché secondo me è comunque uno dei client migliori. È in una fase un po' particolare, nel senso che, allora, con client intendiamo il programma che uno si installa sul dispositivo, che sia telefono o che sia computer, è il dispositivo che serve per, su cui uno materialmente scrive messaggi, no? E quindi dicevo sul PC, che non sia un Mac, io trovo che Gajim sia migliore. E dicevo che Gajim è in una fase un po' particolare perché è stato riscritto completamente da poco e diciamo che su Windows è particolarmente attraente perché comunque ha un'installazione super semplice. E diciamo che funziona senza problemi, no? In più Gajim ha una miriade di funzioni che magari non interessano proprio all'utente che inizia, ma è comunque un client molto ricco e pieno di funzionalità, no? Interessanti. E in particolare funziona molto bene la crittografia end-to-end, no? Che è un altro delle cose che si sono aggiunte, no? Con le famose XP, queste specifiche del protocollo che sono state introdotte di recente, una di queste è appunto la crittografia end-to-end, che è la stessa crittografia che viene usata sostanzialmente da WhatsApp. O meglio, se qualcuno di voi ha già sentito parlare di Signal è un altro software di messaggistica. Che va per la maggiore, è un po' più di nicchia, ma abbastanza conosciuto, che è stato sviluppato proprio avendo la massima, col criterio di avere la massima protezione per chi lo utilizza dal punto di vista sia della privacy che della non intercettabilità, diciamo, anche da parte di chi opera materialmente il server su cui si basa la messaggistica, la cosiddetta istanza di cui parlavamo prima. E la persona lo sviluppatore che ha scritto Signal, ha elaborato anche il protocollo che sta alla base ed è stato addirittura ingaggiato poi da WhatsApp per implementare anche lì lo stesso tipo di protocollo per lo scambio dei messaggi da end-to-end. Cosa vuol dire end-to-end in parole povere? Vuol dire che quando io scrivo un messaggio a Mario, solo Mario può vedere il contenuto del messaggio e nessun altro, nemmeno chi opera e fornisce il servizio è in grado di andare a vedere cosa io ho scritto a Mario. Quello che potrà vedere l'operatore sarà che io ho scritto a Mario e magari qualche altro cosiddetto metadato, come l'ora a cui l'ho scritto, quanto è grosso il messaggio, cose di questo tipo. Idem per tutti i contenuti che ci scambiamo, perché sappiamo che non ci si scambiano solo messaggi di testo, si scambiano immagini, si scambiano video, si scambiano messaggi audio, eccetera, eccetera. Tutto questo vale per i software più conosciuti come WhatsApp e vale altrettanto per i software che implementano il protocollo XMPP più evoluti come appunto Gajim e Conversations.
Senti, invece
Ecco
di
qui.
Linux cosa abbiamo? Abbiamo sempre Gajim e poi Dino.
Sì, Dino, io ho qualche remora nel consigliare Dino perché lo vedo ancora abbastanza immaturo. Cioè, vedo che il team di sviluppo è molto lanciato sull'implementare nuove cose, renderlo molto carino come interfaccia, è sicuramente molto, molto accattivante come interfaccia, ma lo vedo fallire in cose abbastanza elementari, no? Tipo c'è la chiamata, per esempio, la chiamata interoperabile con quella che si ha su Conversation, quindi sul telefono, quindi si può telefonare chiamare via audio e video da Dino a conversation, un contatto che ha conversation sul telefono, però vedo che se io ho più account registrati, Dino esplode, quindi va in crash spesso e volentieri. Poi ho avuto molti problemi con Omemo nelle MOOC, con lo scambio delle chiavi, quindi cose diciamo tecniche, ma su cui vedo Dino molto più immaturo rispetto a...
Quindi il consiglio è di utilizzare Gajim sul desktop Linux.
Sul desktop.
Adesso io vi faccio una domanda, la faccio a entrambi. Allora, Roberto prima parlava di aspetti di sicurezza, di encryption end-to-end, di Signal, WhatsApp, eccetera, del protocollo. Questo sistema di protezione di sicurezza, quindi di encryption end-to-end, esiste anche con XMPP e... che cos'è Omemo? Ci sono differenze? Perché qualcuno un tempo fa diceva, qualcuno sui social scriveva, Omemo non va bene, Omemo non funziona, bisogna cambiare sistema, eccetera. Ecco, allora vogliamo chiarire, perché probabilmente qualcuno si sta domandando, si domanderà, ok, io cambio soluzione, mi sposto da WhatsApp a XMPP, ma poi che garanzie ho sul fronte sicurezza? I miei messaggi sono comunque criptati, che ci sono rischi? Ecco, possiamo chiarire questo aspetto? La faccio a tutti e due, poi chi vuole...
Sì, poi io dico solo una cosa, poi lascio la parola a Roberto, che sicuramente è più competente di me per parlare di questi temi. Con XMPP si può utilizzare anche PGP per cifrare le conversazioni, non soltanto Memo.
Sì,
come lo fai, Mario? Come lo utilizzi?
Niente, devi avere un software che conserva le chiavi e funziona con il concetto di chiave pubblica e chiave privata, no?
Sì,
Roberto.
Diciamo che una delle caratteristiche di XMPP è appunto questa estrema flessibilità ed estensibilità, no? E quindi quando c'è bisogno di introdurre, a parte diciamo le funzionalità proprio di base, quasi tutto il protocollo è costruito attraverso delle estensioni, un po' come è stata costruita Internet, no? Non so se avete mai sentito parlare di Request for Comments o RFC. Le XMPP XMPP extension proposal sono l'analogo nel mondo della messaggistica XMPP, no? Cioè si propone una nuova funzionalità e questa funzionalità viene implementata con una certa gradualità e un certo livello di supporto dai vari software, no? Allora, ovviamente la grossa differenza tra XMPP e altri tipi di software di messaggistica è proprio il fatto che non c'è un'unica entità che controlla lo sviluppo del software e anche la rete dei server che si collegano tra di loro. Quindi è molto più difficile che una funzione nuova e o memo, la crittografia end-to-end più avanzata, sia supportata in maniera immediatamente ottimale da tutti i software, no?
Sì, ma che differenza c'è?
È un famoso articolo che è stato scritto da Moxie Marlin Spike, che è appunto la persona che ha scritto Signal di cui parlavo prima, che ha implementato anche per WhatsApp la crittografia end-to-end.
Certo, ma che differenza
c'è? Diceva che sostanzialmente la federazione non funziona.
Sì,
a questo articolo ha poi risposto proprio per questi motivi, perché è difficile far evolvere la cosa in maniera forte, in maniera funzionalmente efficace in un contesto federato come quello di XMPP.
Sì,
questo
Roberto,
è un po' quello che differenzia la visione di chi comunque vuole un software monolitico e una rete di server monolitici come è. Signal andrebbe benissimo, non ha problemi come
software. È centralizzato.
È aperto. L'unico neo è che esiste un unico operatore. Quindi
allora...
entriamo nel caso del monopolista, anche se tutto è scritto, aperto e scritto, io non posso farmi un server e decidere di fornire il servizio ad altri.
Sì, scusa, volevo ritornare un attimo su Omemo. Quindi... che differenza c'è, non tecnica, cioè voglio dire, non scendiamo troppo nei tecnicismi, però che differenza c'è tra Omemo e il sistema di crittografia end-to-end che utilizza per esempio Signal o che utilizza WhatsApp? Cioè
È lo stesso protocollo, di fatto.
È lo stesso protocollo.
Dal punto di vista matematico, il protocollo è esattamente lo stesso.
Quindi,
e poi la differenza è nel modo in cui è implementato, in tutto nel contorno. Quindi
è una balla dire che i sistemi XMPP sono meno sicuri di Signal, no, e di...
L'unica differenza è che serve un po' più di manualità nel capire come funziona il protocollo, perché alcune scelte che nei software monopolistici vengono fatte direttamente da chi ha scritto il software e quindi non investono l'utente, chi utilizza il software, nel mondo XMPP questo non esiste, perché c'è libertà da parte di chi utilizza il software, libertà di utilizzare o meno la crittografia end-to-end, di disabilitarla, di abilitarla e poi disabilitarla, eccetera, eccetera. Quindi la flessibilità comporta sempre una quindi, pluralità di scelte che può all'inizio essere un po'...
Però questa difficoltà corrisponde anche a una possibilità di maggior controllo, dal momento che comunque tutti quanti che useranno, spero molti, useranno XMPP dopo aver guardato questo video, ci sarà la possibilità di controllo superiore, no? Perché comunque si potranno verificare gli utenti e quindi decidere se dare fiducia a quell'utente o meno. Ci sarà la possibilità, quindi c'è uno strumento all'interno dei client che consente di verificare le chiavi e quindi di dare una fiducia al corrispondente. Chiaramente questa fiducia va fatta nella giusta maniera, va assegnata nella giusta maniera, perché comunque non può essere data ciecamente, altrimenti non avrebbe senso, ma è un qualcosa in più, no, che ti danno questi strumenti, perché tu hai la possibilità di controllare e hai anche la possibilità di revocare la fiducia.
Ecco, chiariamo questo aspetto, Mario. Cioè, che cosa succede quando, perché può capitare, per esempio, io ho il mio account XMPP esposto sul mio sito, quindi chi vuole mi può contattare. Che cosa accade? Accade che quando qualcuno ti scrive, l'applicazione ti segnala che è arrivata una richiesta di contatto. A quel punto tu puoi decidere se accettare quella richiesta o se rifiutarla, se bloccare quel contatto o no. O puoi farlo anche successivamente, questo magari uno accetta un contatto e poi dopo si rende conto che è qualcuno, diciamo, dal quale bisogna stare parecchio lontano, e quindi magari sceglie e decide di bloccare quel contatto e di revocargli quella fiducia di cui parlavi, che gli avevi assegnato all'inizio. Cioè, io credo che questo sia un mondo completamente da scoprire, come si dice, per gli appassionati, da mangiare o da bere un po' alla volta. Per cui la mia proposta, se siete d'accordo dall'altra parte, è questa. Cioè, stasera abbiamo fatto un incontro un po' introduttivo. Avevamo, diciamo, previsto un incontro di un'ora, poi purtroppo c'è stato un problema tecnico e abbiamo recuperato. Io vi invito comunque a partecipare al prossimo incontro mensile, magari cercando di approfondire nel prossimo appuntamento alcuni aspetti, oppure cercando di capire da qualcuno che avrà visto il nostro intervento stasera in live o dopo, magari con calma, se lo potrà rivedere con maggiore attenzione. Magari sorgono dei dubbi, riceviamo delle richieste, delle domande, ci formulano delle domande, e questa potrebbe essere l'occasione per poterle chiarire. Poi, piuttosto che in una chat pubblica, Mario, tu hai messo su questo gruppo di XMPP Italia, e magari attraverso questo gruppo, cioè per evitare di non dare un volto e una voce a chi scrive poi in chat, magari possiamo approfittare del prossimo appuntamento segnandoci quelli che possono essere, diciamo, degli aspetti un po' più interessanti da approfondire. Io credo che ci sia sempre molta curiosità e molta attenzione, perché la gente, io faccio questa osservazione, c'è un punto che è legato alla sicurezza. Allora, noi ci occupiamo, diciamo, professionalmente ci occupiamo soprattutto io mi occupo di privacy, ma c'è un aspetto che è una tendenza verso l'utilizzo delle soluzioni di sicurezza per affrontare la privacy. Sono due concetti completamente differenti. No, la sicurezza da sola non risolve gli aspetti privacy, ma la domanda è perché stanno, io giro si vede, diciamo, c'è uno sviluppo, un incremento di soluzioni che portano ad aumentare i livelli di sicurezza delle applicazioni, degli strumenti che utilizziamo. Perché dal mio punto di vista si è creata una sfiducia in ambito privacy, oppure perché molti non ritengono di utilizzare quelle norme e non le applicano. Allora, le soluzioni, le cosiddette PET, le Privacy Enhancing Technologies, che servono per proteggere anche la nostra privacy, hanno dei riferimenti pure alla sicurezza. Per cui, che facciamo? Approfondiamo anche questi temi di sicurezza, perché le persone hanno bisogno di capire perché optare per una soluzione che si chiami XMPP e non si chiami WhatsApp. Non c'è un solo motivo, ci sono tanti di quei motivi. Abbiamo parlato di sistemi centralizzati, c'è il signor WhatsApp che detiene il potere dei propri server, delle proprie istanze, poi non è una sola. C'è il signor Signal, altro sistema centralizzato, non che siano soluzioni malfunzionanti, ma c'è un concetto ovviamente di centralizzazione che va tenuto conto. Come dicevate prima, la parte, diciamo, XMPP è una parte completamente decentralizzata, perché io l'account me lo posso creare dove voglio. Vale il principio della interoperabilità, perché, come diceva Roberto prima, gli RFC, comunque gli XEP, sono sostanzialmente degli standard che devono essere rispettati, altrimenti non funziona niente. E io posso interagire con un mio account XMPP che ho sul mio server con quello di Mario o quello di Roberto, che magari sono da un'altra parte, non sono sul mio server, sono da un'altra parte. Ecco, questi sono gli aspetti che secondo me vanno presi in considerazione, e mi aspetto che di leggere commenti, mi auguro positivi, non di pomodori in faccia, per questo evento, così magari la prossima volta possiamo discutere di magari approfondire aspetti più specifici. Che cosa ne pensate? Che ne dite?
Sono d'accordo, sì, quindi chiunque voglia faccia domande in tutti i canali di distribuzione di questo video, su Mastodon, su PeerTube, ovunque. Nella sì. Chat, se vi scriverete alla chat, metteremo l'indirizzo nella descrizione del video. Quindi sì, io sono disponibile a parlarne nuovamente, a rispondere a eventuali domande e a approfondire tutti gli aspetti per diffondere questo bellissimo protocollo, che poi fondamentalmente noi parliamo di questo protocollo, ma c'è chi ha più di 30 anni l'ha già usato XMPP. Perché Gtalk era su XMPP, credo anche il Messenger di Facebook era
esattamente XMPP. Esattamente
il sistema messaggistica di MySpace era XMPP. E quindi, ragazzi, io vi invito a ricordare Pidgin. Chi c'ha più di 30 anni ha usato Pidgin almeno una volta nella vita. Lì ancora esiste Pidgin, vabbè, diciamo è abbastanza indietro rispetto ad altri software che oggi funzionano molto meglio, però comunque alla fine noi ne parliamo oggi come se fosse chissà quale novità, ma è un protocollo che esiste da oltre 20 anni e che tantissimi di voi avete già usato.
Sì, condivido. Poi chiederò a Roberto di procurarmi di farmi pervenire il video di questa sera, così lo carichiamo pure sulla mia istanza di PeerTube nel canale ad hoc dove doveva andare lo streaming, e per problemi tecnici non siamo riusciti a realizzarlo. Sì, allora a questo punto sciogliamo la seduta, che dite?
Sì, va bene.
No, avevo il microfono staccato. Vi ho vi ho mostrato i contatti che potete usare, no? per avere informazioni ulteriori, no? Ho messo su un'email perché è quella che è più facile da usare per tutti, no?
Certo.
E in seconda istanza, se qualcuno per caso si installa, magari appunto incuriosito da questa chiacchierata che abbiamo fatto, il software può collegarsi a questo gruppo, vedete sotto l'indirizzo, è fatto come un'email, ma in realtà è un indirizzo XMPP, e lì ci trovate tutti un po' quelli che ruotano intorno a questo gruppo che ha iniziato ad appassionarsi un po' al mondo di XMPP, no? Quindi per fare domande forse nel posto più indicato.
Domande,
io rispondo tranquillamente alla mail che vedete di info di Linux Trend, e quindi se volete contattare direttamente me potete farlo, ecco.
Benissimo.
Ecco, poi ci sarebbero miriadi di temi da affrontare, infatti non a caso Nicola ha pensato bene di rendere periodico questo incontro, no? Quindi
sì.
Se interessa, noi replichiamo volentieri.
Bene, allora vi ringrazio, ringrazio chi ci ha seguito fino a questo momento e chi ci seguirà poi successivamente offline, come dire, non live streaming, e ci diamo appuntamento al terzo martedì del mese di giugno, che dovrebbe cadere nel giorno 20 di giugno. Mm-hmm. E quindi poi magari divulgheremo queste informazioni ulteriormente sui social, come si dice, stay tuned su Mastodon e altri social, seguiteci e avrete aggiornamenti. Grazie a tutti, grazie Roberto, grazie Mario. Ciao.